L'incontro con Napoleone. Dalle Confessioni di un italiano, capitolo decimo. A Udine trovai la solita confusione. Gli ospiti che comandavano, i padroni che ubbidivano. Le autorità veneziane senza forza, senza dignità, senza consiglio. Il popolo e i signori del paese spartiti in diverse opinioni, le une più strane e fallaci delle altre. Ma moltissimi che giorni prima avevano gridato «Evviva!» agli usseri d'Ungheria e ai dragoni di Boemia, plaudivano ora ai sanculotti di Parigi. Questo era il frutto della nullaggine politica di tanti secoli. Non si credeva più di essere al mondo che per guardare, spettatori e non attori. Gli attori si fanno pagare, e chi sta in poltrona è giusto che compensi quelli che si muovono per lui. Il generale in capite, Napoleone Buonaparte, così lo chiamavano allora, dimorava in casa Florio. Chiesi di abboccarmi con esso lui, affermando di avere a fare gravissime comunicazioni sopra cose avvenute nella provincia. E siccome egli mestava in fin d'allora nel torbido coi malcontenti veneziani, così mi venne concessa un'udienza. Questo perché non lo seppi che in appresso. Il generale era nelle mani del suo cameriere che gli radeva la barba. Allora non disdegnava di farsi vedere uomo, anzi ostentava una certa semplicità catoniana, cosicché al primo aspetto rimasi confortato d'assai. Era magro, sparuto, irrequieto. Lunghi capelli stesi gli ingombravano la fronte, le tempie e la nuca, fin giù oltre al collare del vestito. Somigliava appunto a quel bel ritratto che ce ne ha lasciato Lappiani e che si osserva alla Villa Melzi a Bellagio, dono del primo console presidente al vicepresidente, superba lusinga del lupo all'agnello. Solamente a quel tempo era più sfilato ancora, tanto che gli si avrebbero dati pochi anni di vita, ed anzi una tal sembianza di gracilità aggiungeva l'aureola del martire alla gloria del liberatore. Egli sacrificava la sua vita al bene dei popoli. Chi non si sarebbe sacrificato per lui? «Cosa volete, cittadino?» mi disse egli recisamente, fregandosi le labbra col pizzo dell'asciugatoio. «Cittadino generale», risposi con un inchino lievissimo per non offendere la sua repubblicana modestia. «Le cose di cui vengo a parlarvi sono della massima importanza e della maggior delicatezza». «Parlate pure», egli soggiunse accennando il cameriere che continuava l'opera sua. «Mercer non ne sa d'italiano più che il mio cavallo». «Allora», ripresi, «mi spiegherò con tutta l'ingenuità d'un uomo che si affida alla giustizia, di chi combatte appunto per la giustizia e per la libertà». Un orrendo delitto fu commesso 3 giorni or sono al castello di Fratta da alcuni bersaglieri francesi. Mentre il grosso della loro schiera saccheggiava arbitrariamente i pubblici granai e l'erario di Porto Gruaro, alcuni sbandati invasero una onorevole casa signorile e svillaneggiarono e straziarono tanto una vecchia signora inferma più che centenaria rimasta sola in quella casa, che ella ne morì di disperazione e di crepacuore. «Ecco come la serenissima signoria inacerbisce i miei soldati!» gridò il generale balzando in piedi, poiché il cameriere aveva finito di sciacquargli il mento. «Si predica al popolo che sono assassini, che sono eretici. Al loro comparire tutti fuggono, tutti abbandonano le case. Come volete che simili accoglienze predispongano gli animi all'umanità e alla moderazione? Ve lo dico io. Bisognerà che mi volga indietro a pulirmi la strada da questi insetti molesti». «Cittadino generale, capisco anch'io che la fama bugiarda può aver impedito la cordialità dei primi accoglimenti. Ma vi è una maniera di smentir questa fama, mi pare. E se con un esempio luminoso di giustizia Eh sì, parlatemi proprio di giustizia, oggi che siamo alla vigilia di una battaglia campale sull'Isonzo. La giustizia bisognava che fosse fatta a noi fin da 2 o 3 anni fa. Adesso raccolgono quello che hanno mietuto. Ma ho il conforto di vedere che il peggior danno non vien loro da miei soldati. Bergamo, Brescia e Crema hanno già divorziato da San Marco. E quella stupida e frodolenta oligarchia s'accorgerà finalmente che i loro veri nemici non sono i francesi. L'ora della libertà è suonata. Bisogna levarsi in piedi e combattere per essa o lasciarsi schiacciare. La Repubblica francese porge la mano a tutti i popoli perché si rifacciano liberi, nel pieno esercizio dei loro diritti innati e imprescrivibili. La libertà val bene qualche sacrificio. Bisogna rassegnarsi. Ma, cittadino generale, io non parlo di rifiutarmi a nessun utile sacrificio per la causa della libertà. Soltanto mi sembra che il martirio d'una vecchia contessa. Ve lo ripeto, cittadino, chi ha esacerbato l'animo dei miei soldati? Chi ha volto contro di essi il talento dei preti di campagna e dei contadini? È stato il Senato, è stata l'Inquisizione di Venezia. Non dubitate che giustizia sarà fatta sopra i veri colpevoli. Pure mi parrebbe che un esempio per ovviare a simili disordini nel futuro, l'esempio, cittadino, i miei bersaglieri lo daranno sul campo di battaglia. Non dubitate, giustizia sarà fatta anche sopressi. Già non pretendereste che li ammazzassi tutti? Orbene, saranno nella prima fila. Laveranno col loro sangue e a pro della libertà l'onta della colpa commessa. Così il male sarà volto in bene e la causa del popolo si sarà avvantaggiata degli stessi delitti che la deturparono. Cittadino generale, vi prego di osservare. Basta, cittadino. Ho osservato tutto. Il bene della Repubblica innanzi ad ogni cosa. Volete essere un eroe? Dimenticate ogni privato puntiglio e unitevi a noi. Unitevi con quegli uomini integri e leali che fanno anche nel vostro paese una guerra lunga, ostinata, sotterranea ai privilegi dell'imbecillità e della podagra. Di qui a 15 giorni mi rivedrete. Allora la pace, la gloria, la libertà universale avranno cancellato la memoria di questi eccessi momentanei. In queste parole il gran Napoleone aveva finito di vestirsi e si mosse verso la camera vicina, ove lo attendevano alcuni ufficiali superiori. Vedendo che egli né era molto contento della mia visita, né pareva disposto a badarmi oltre, io m'avviai mogio mogio giù per la scala, riandando il tenore di tutto quel colloquio. Non ci capii per verità molto addentro, ma pure quei suoi gran paroloni di popolo e di libertà e quel suo piglio riciso ed austero m'avevano annebbiato l'intelletto e mi partii, a conti fatti, che l'odio contro i patrizi veneziani superava d'assai perfino il risentimento contro i bersaglieri francesi. La tremenda disgrazia della contessa mi parve una goccia d'acqua in confronto al mare di beatitudine che ci sarebbe venuto addosso pel valido patrocinio dell'esercito repubblicano. Quel cittadino Bonaparte mi pareva un po' aspro, un po' sordo, un po' anche senza cuore. Ma lo scusai pensando che il suo mestiere lo voleva pel momento così. E a questo modo lasciai a poco darsi pace la morta e tornai col pensiero ai vivi. Cosicché nella lettera che scrissi a Venezia per partecipare il triste caso alla famiglia, ne affibbiai forse più la colpa all'improvvidenza delle venete magistrature e alla sciocca paura del popolo che alla barbara sfrenatezza degli invasori. Il cappellano fu molto meravigliato di vedermi tornare a Fratta con le mani piene di mosche, e tuttavia più calmo e contento di quando n'era partito. Monsignore e il capitano, che s'erano raccovacciati in castello, udirono con terrore il racconto del mio colloquio col general Bonaparte. «L'avete proprio veduto?» mi chiese il capitano.
«Capperi se l'ho veduto! Si faceva anzi la barba!»
Da Nievo, le confessioni di un italiano, a cura di Gorra, Mondadori, Milano 1981.